la distinzione tra convenzioni e norme sociali in senso stretto è stata introdotta nella scorsa puntata con riferimento alle sanzioni che possono essere applicate a chi viola una certa convenzione e norma. Abbiamo visto che vi è un continuum di sanzioni che vanno dall'ostracismo sociale alla galera, alle pene pecuniarie e addirittura al carcere. A questa distinzione se ne affianca un'altra, in qualche modo connessa con la prima, che ha a che fare con la facilità di applicazione di una norma. Vediamo questa distinzione a pagina 123. Nel primo capoverso si dice: un'altra distinzione rilevante fra diversi tipi di norma, che si sovrappone in parte alla precedente e complica il tentativo di classificarle, è basata sulla maggiore o minore facilità di applicazione di una norma. Alcune norme sono autoapplicative, ho messo tra parentesi self-enforcing, che vuol dire proprio autoapplicative, è una possibile traduzione del termine enforcing. Si ricorda qui che il termine inglese enforcement viene spesso lasciato in inglese, anche nei testi italiani, sulle leggi, le norme sociali, ma tra tutte le traduzioni che ho visto nella letteratura, applicare nel senso di far valere e applicazione nel senso di procedimenti per far valere una norma, mi sembra la traduzione migliore. Quindi d'ora in poi, se capita, io userò questo termine, applicare. Alcune norme sono autoapplicative, nel senso che a un individuo basta sapere che sono rispettate all'interno di un certo gruppo per adeguarvisi spontaneamente. Abbiamo interpretato come autoapplicative, per esempio, la convenzione che consigliava nel gioco del cumulo di neve al primo arrivato di spalare da solo il cumulo. Abbiamo ipotizzato che se uno sa che vale questa convenzione, gli conviene rispettarla. Se vi sono dei dubbi su quella specifica convenzione, che tra l'altro è un caso, è un esempio immaginario, possiamo tornare nel mondo reale. E per esempio, l'esempio che si fa qui è questo. Per esempio, guidare sul lato destro della strada, in Italia, naturalmente, non in Inghilterra, o stringere con la destra la mano di chi si saluta, sono casi di norme autoapplicative. Naturalmente, se uno di voi va in Inghilterra o a Malta o a Cipro, in un paese del Commonwealth, può darsi che non gli venga naturale guidare a destra, però vi assicuro che dopo i primi 5 minuti o sei morto o guidi sulla sinistra. E ho fatto un lapsus, ho detto guidare sulla destra. In Inghilterra devi guidare sulla sinistra. E anche quando attraversi la strada devi guardare dalla parte opposta rispetto a quella in cui guardi in Italia. Tutto questo non è istintivo, perché abbiamo introiettato la norma sociale, la norma e anche la norma del codice stradale di guidare sulla destra. Ma è evidente che ti conviene guidare sulla sinistra in un paese in cui prevale questa norma, e indipendentemente dalla sanzione. Cosa significa? Che una convenzione di guida come questa è autoapplicativa. È sufficiente che i giocatori sappiano che in un certo luogo, in un certo contesto culturale, sociale, nazionale, valga quella convenzione per applicarla. È evidente che anche il dare la mano destra è una convenzione che, se tu sai che viene applicata in un certo paese, che vale in un certo paese, dai la mano destra. Se tu dai la mano sinistra, succede un piccolo inghippo che tutti voi potete immaginare. Ora, anche in questo caso c'è una gradazione pressoché infinita nel tipo di sanzione necessaria per sostenere il rispetto di una norma. Dalla pressione sociale informale, quella che gli inglesi e gli americani chiamano peer pressure, la pressione dei tuoi pari, che è fondamentale fin da quando si è bambini. Non sono gli editti e gli ordini dei genitori o degli insegnanti, ma dei tuoi pari, i tuoi coetanei, la gente del tuo gruppo. Possono essere gli afroamericani del tuo quartiere, gli impiegati di banca, i colleghi del tuo Rotary Club, fino a un'esplicita legislazione. Per esempio, è probabile che la maggior parte delle persone si astenga spontaneamente da rubare, e non solo, né soprattutto per il timore delle sanzioni previste dalla legge. Ma adesso azzardo, farò sobbalzare la poveranima di Padoa Schioppa, un ministro della Repubblica Italiana che una decina d'anni fa ebbe a dire: le tasse sono bellissime. Qui io insinuo che è altrettanto probabile che la maggior parte delle persone paghi le tasse solo perché vi è costretto, per cui la norma sociale del pagare le tasse non ti viene naturale, non basta lo sguardo arcigno dei pari per pagare le tasse. Ma la ipotesi piuttosto plausibile di subire un danno se non le paghi. Gli esempi appena considerati mostrano che esistono tanti diversi tipi di norma e tanti diversi livelli di normatività nelle regole che governano il comportamento degli individui in società. Ma adesso, dopo aver classificato, distinto, capito che non ci sono distinzioni dicotomiche, ma piuttosto un continuum tra i vari tipi di convenzioni, norme sociali, e abbiamo escluso le norme morali che sembrano avere una loro specificità e presentare anche una certa difficoltà di applicazione per la teoria dei giochi, anche se bisogna ricordare che già nel 1954 il primo filosofo che applicò il comportamento alla morale, quindi alle norme morali, la teoria dei giochi, era Bright White, un allievo di Wittgenstein. Quindi nessun campo dell'azione, dell'agire umano è escluso probabilmente dalla teoria dei giochi. Qualcuno può dire: sì, però se sei da solo, ma anche se sei da solo, il premio Nobel Thomas Schelling ha applicato la teoria dei giochi alle strategie di chi vuole smettere di fumare, oppure alle strategie di chi sta per morire, al dialogo con se stesso. Tu dici: ma è una persona sola che smette di fumare? Sì, ma può coinvolgere molti altri. Può annunciare pubblicamente: smetterò di fumare, sputatemi in un occhio se non lo faccio. Oppure può avere una personalità complessa, per cui è possibile pensare a un Roberto Festa 1, un Roberto Festa 2. E attualmente qui non avanziamo diagnosi di schizofrenia o di personalità multipla, ma insomma, e chiudo questo piccolo inciso, la teoria dei giochi è davvero applicabile anche al terreno morale e addirittura al terreno della psicopatologia individuale. Torniamo a noi. In particolare, le norme non sono semplici abitudini o regole di comportamento, largamente o anche universalmente accettate o seguite nella società. Distinguiamo anche le norme dalle abitudini. Certo che le norme sono regolarità di comportamento, ma sono regolarità di comportamento che hanno a che fare con il tuo comportamento in relazione agli altri. Invece le abitudini possono benissimo essere abitudini del tutto individuali. Per esempio, lavarsi i denti tutti i giorni è un'abitudine. Nessuno ti vede quando ti lavi i denti. Non barare mentre si gioca solitario. Anche lì inganneresti te stesso. È comunque la tua abitudine. È bizzarro che uno bari in un solitario. Oppure pregare prima di addormentarsi non sono norme, almeno nel senso qui discusso. Sono infatti regole di comportamento che un individuo segue del tutto indipendentemente dal resto della società. E naturalmente ci stiamo avvicinando al momento in cui dovremo definire gli aspetti strategici di quelle particolari regolarità di comportamento che sono le norme sociali e farlo con gli attrezzi della teoria dei giochi. Quando invece un individuo rispetto o viola una norma sociale, il suo comportamento è influenzato da ciò che egli si aspetta facciano gli altri e da ciò che pensa che gli altri si aspettino da lui. In altre parole, come già sapete dalle prime lezioni, quando abbiamo definito la teoria dei giochi come una teoria del comportamento strategico, in altre parole, il comportamento guidato da norme a carattere strategico. E questa è musica per i nostri orecchi, perché se il comportamento guidato da norme ha carattere strategico e ha a che fare con le nostre attese circa il comportamento altrui e le attese degli altri circa il nostro comportamento, ciò significa che il comportamento di chi vive in una società plasmata da norme sociali è un comportamento teso comunque alla massimizzazione dell'utilità individuale, data la norma S o R o N di norma. Cosa dovrei fare? Diamo conto del fatto che le norme non sono vincoli meccanici sul nostro comportamento. Alla fine è l'individuo che deve decidere se violare oppure la norma oppure obbedire alla norma. Naturalmente da molte violazioni, da un sistematico tessuto di violazioni, potrebbe emergere una nuova norma, una nuova morale. Se si parla di norme morali, o un nuovo codice di comportamento sociale. Analizzare il funzionamento di una norma sociale significa quindi analizzare il comportamento di individui coinvolti in un'interazione strategica e comprendere come la norma influisca su di esso in base alle aspettative che ogni individuo nutre sul comportamento e sulle aspettative altrui. Abbiamo, come vedete, cominciato a introdurre almeno il concetto fondamentale della teoria dei giochi, che è quello di comportamento strategico. Ma siamo ora in grado di giocare con i pezzi da 90, vale a dire di utilizzare il concetto di equilibrio di Nash per definire le norme sociali. Nel paragrafo che si intitola Norme ed equilibri, infatti, si dice che era del tutto naturale attendersi che i filosofi e gli scienziati sociali interessati all'analisi delle norme tentassero di applicare la teoria dei giochi al proprio campo d'indagine. Perché era naturale attenderselo? Perché appunto il comportamento di persone che decidono se violare o rispettare una norma ha carattere strategico, come si è detto. Qui trovate la pagina 124, un bel elenco di nomi importanti, alcuni sono premi Nobel, altri sono filosofi strepitosi come David Lewis, che si sono occupati a partire dalla metà degli anni 60 all'analisi giochistica delle norme sociali. Questi signori, i cui nomi non leggo, hanno proposto un'analisi giochistica delle norme sociali basata sul concetto di equilibrio di Nash. Non cito le opere di questi signori, ho appena detto, ma Cristina Bicchieri, chissà perché appare qui anche con il nome, in alcuni casi appaiono con il nome, in altri no. Sagden, per esempio, si chiama Robert, ma qui non è citato, forse perché era già stato citato prima. Ci sono sempre delle regole anche nell'uso dei nomi, nell'ambito di un libro, ci vuole una certa omogeneità. Ma questo è un commento laterale. Ma Cristina Bicchieri, che ha insegnato a lungo a Pittsburgh ed è viva ancora là, è ancora molto attiva, ha scritto un libro sulle norme sociali interpretate da un punto di vista giochistico di grandissimo interesse. Ma mi piace il titolo di questo libro, Grammar of Society. Le norme sono la grammatica della società. Così come le norme grammaticali, siamo ancora lì nell'ambito delle norme, anche se le norme grammaticali hanno una loro specificità, ma le norme sociali rappresentano, con questa ovvia metafora, la grammatica del vivere sociale. E vediamo come definire una norma in base all'equilibrio di Nash. Tale analisi giochistica delle norme chiarisce come le norme sociali dipendono dalle credenze e dalle preferenze di coloro che vi si conformano e definiscono come segue una norma. Notare che una norma dipende dalle credenze e dalle preferenze. Cioè, l'azione basata sulle norme sociali è tuttavia un'azione razionale e come tutte le azioni razionali dipende sulle nostre credenze e sulle nostre preferenze, oppure, se volete, sui nostri fini, preferenze e sui mezzi che noi riteniamo più efficaci per raggiungere i nostri fini, credenze. Ecco la definizione. Norma sociale. E qui mi fermo, perché questa definizione e l'illustrazione del suo significato intuitivo sono il gustoso argomento della prossima puntata.